Innanzitutto voglio ringraziare l'autrice Silvia Pettiti che ci ha dato con molta umiltà, modestia, scomparendo veramente, pur sappiamo bene che era molto vicina e quindi non era estranea a tutti questi scritti che lei ha raccolto, e ci ha dato quella ricchezza umana di cui era portatore fratello Arturo Paoli. Vorrei però anche dire che questo libro lo penso guardando i miei fratelli del monastero, che sono quasi tutti abbastanza giovani, e mi dico: ma loro devono leggere queste cose, perché sono cose che ci hanno fatto vivere, tremare, sperare, fremere, e tutti gli avvenimenti che sono raccontati qui li abbiamo, o almeno letto sul giornale, perché non eravamo in Argentina, in Brasile, in Nicaragua, così, però li abbiamo vissuti nella nostra pelle. E nello stesso tempo oggi un giovane non ne sa niente. E, ma d'altra parte, una cosa, faccio spesso leggere dei libri sul concilio, su cose così, perché un giovane d'oggi trova che queste cose sono naturali e non sa di che cosa sono frutto, e quindi rischia anche di sottovalutarle. Leggendo questa vita invece noi abbiamo, leggendo questo libro, abbiamo un profondo senso di cosa è successo nel XX secolo, che grande secolo è stato, e secolo di grande sangue, due guerre mondiali, tante altre guerre, e poi finito con tanti assassini, tanti massacri, e che abbiamo, molti di noi ricordano bene giorno per giorno, eppure era un secolo vivo, non era certo un secolo di morte né un secolo stanco. E quindi attraverso questa figura di Arturo Paoli noi in questo libro abbiamo la gioia di ritrovare la vivacità del secolo della nostra gioventù per noi, e di presentare alle generazioni che stanno affacciandosi qualche cosa che non è una storia trapassata, ma che è quello di cui, senza rendersene conto, vivono anche oggi ecclesialmente e anche socialmente, e naturalmente sperando che questo invece primo decennio del XXI secolo, decennio tanto stanco, possa riprendere vita. Allora si parla del piccolo fratello del Vangelo, Arturo Paoli, nato poco prima della Prima Guerra Mondiale, con esperienze di vita dura, violenta, fin da bambino piccolo, perché subito dopo la Prima Guerra Mondiale c'è stata tutta la lotta, una guerra civile che anche molto crudele, che ha portato al fascismo. Ma questo naturalmente ha segnato la sua prima gioventù, l'ha formato, ma gli ha anche permesso di avere il coraggio di impegnarsi e di operare per un continuo risveglio spirituale, che risveglio che non è morto, che ha cambiato profondamente i cuori. Però, come vi dicevo, oggi sembra arrivato alla sera, con voglia di riaddormentarsi, e questo libro invece ci suona la sveglia, ci dà una nuova scossa. Ogni uomo ha poche parole che descrivono tutto il suo operato. In genere si può riassumere non in uno slogan, ma in una parola profonda, non in una cosa da lanciare così come un grido da lanciare in piazza, ma una parola che riassume tutto il suo operato. E mi sembra, leggendo questo libro, che per Arturo Paoli tre sole paroline, piccole, ma dalla portata vastissima, prese da Teilhard de Chardin, sono state veramente ciò che l'ha mosso. Queste parole non sono né in italiano né in francese, perché sono parole inventate, ma che dicono amorisez le monde, amorizzare il mondo, che non ha solo un senso di interpretazione, ma che è vasto, ha una possibilità di significati molto vasta e nello stesso tempo conducono tutti verso lo stesso fine. Ricordiamo che mi sembra il primo libro di Arturo Paoli è stato Gesù Amore. Quindi amorizzare, ma c'è una sorgente. Come spesso succede per gli uomini e anche per le donne, nessuno viene come una meteora dal cielo. Siamo tutti figli di una storia e figli dei nostri genitori, di coloro che ci hanno educato, di coloro che ci hanno dato un esempio. E Arturo l'ha ricevuto soprattutto dai genitori, ma soprattutto dalla madre, di cui dice: attenta al clima che si respirava, attratta dalla libertà, e per essa si impegnava nella sua vita ordinaria di donna. Ecco, non ha vissuto una vita ordinaria Arturo Paoli, ma è vero che l'ha vissuta dentro una quotidianità, dentro le cose piccole, dopo tutta una prima fase più da leader, insomma. E queste sono le radici di una delle sue più grandi, belle e giuste battaglie contro un mondo e una teologia che ha reso astratto il Cristo, di cui siamo tutti malati. Il suo costante e esigente impegno ecclesiale ha sempre tenuto conto del fatto che bisogna partire dai piedi, e che il rischio costante della riflessione della spiritualità è quello di contraddire il dogma fondamentale del cristianesimo, che è l'incarnazione. Non so se colpa della filosofia greca, come dicono tanti, o semplicemente un istinto di fuga dall'incarnazione, perché se noi capissimo davvero cos'è l'incarnazione, saremmo tutti degli Arturo Paoli, e mica molti ne hanno voglia. L'amore che Gesù ci ha lasciato non è una bella idea, non è un pio sentimento, non è neanche ciò che ci è stato presentato, adesso un po' meno, ma come il mezzo per salvarsi e andare in paradiso. Esige, come dice Arturo Paoli, l'abbraccio dell'uomo. Dell'uomo così com'è, dov'è, nella condizione in cui è. E lui è andato a cercare proprio negli angoli più sperduti della terra e della povertà l'uomo da abbracciare. Questo fatto, Questo ha fatto sì che c'è una grande unità. La vita di Arturo Paoli è peggio di quella di uno zingaro, perché era sempre in movimento e ha cambiato posto non so quante volte, non stava mai fermo, non stava mai nello stesso posto, però c'è una grande unità. E la grande unità è proprio questo abbraccio dell'uomo. Dovunque era, dall'Azione Cattolica fino alle favelas, fino adesso, credo ancora, dove a Lucca, ecco, questo abbraccio dell'uomo è sempre stata l'unità. Allora, nel dopoguerra c'è stato un gran vento di euforia per la libertà dalla dittatura, e l'impegno ecclesiale nell'Azione Cattolica è stato molto forte, e in Arturo Paoli particolarmente forte, e questo l'ha messo in contatto con delle personalità che hanno fatto l'Italia del dopoguerra. Fra l'altro cito quelle più spirituali, diciamo, tipo La Pira o Carlo Carretto, ma anche molti politici sono stati a contatto con lui, i grandi politici degli anni dal 48 al 70, insomma, grandi pensatori, anche grandi uomini di chiesa, in particolare Monsignor Montini. Si sente che fra i due c'era stima e amicizia, anche se, soprattutto poi diventato Papa, ma già come segretario di Stato, non lo era esattamente, ma insomma come se lo fosse, Giovanni Battista Montini aveva le mani molto legate e non poteva compromettersi troppo. Soprattutto perché sul finire del pontificato di Pio XII e tutti i pontificati che si prolungano in una malattia, ne abbiamo l'esperienza abbastanza recente, sono pontificati che vedono la restaurazione, la paura, la lotta per il potere del sottobosco, eccetera. E questo c'è stato negli ultimi anni di Pio XII, c'è stato, anche se Pio XII come Papa è stato un grande Papa che ha retto la Chiesa e non si è lasciato finché poteva, finché aveva salute e forza, non si è lasciato certo mettere i piedi sulla testa, però alla fine anche lui non ce la faceva più, e ci sono stati anni difficili, brutti. Pur essendo amico di Monsignor Montini, così potente, Arturo è sempre stato dalla parte perdente. D'altra parte lo stesso Montini era dalla parte perdente, tanto che si è ritrovato allontanato da Roma, capisco, arcivescovo di Milano, ma neanche cardinale, almeno fino a che è vissuto Pio XII. E quindi i due amici, entrambi, sono stati dalla parte perdente. Il concilio era alle porte, e chi di noi l'ha visto arrivare sa che da una parte sembrava che nulla si muovesse, anzi, che la matassa si arrotolasse sempre più su se stessa, e nello stesso tempo si sentiva che qualcosa stava per scoppiare. Nulla si vedeva, ma nel segreto dei cuori e anche di molti circoli il concilio stava già preparandosi, però in una grande sofferenza. E questa sofferenza, per esempio, Arturo Paoli l'ha avuta in momenti come il fatto di prendere distanza da Jeddah, che era stato il suo maestro nell'Azione Cattolica, ma che in fondo non aveva capito quanto era importante che l'azione cattolica fosse al servizio dell'uomo e la conduceva invece verso un aspetto più di trionfo contro il nemico, e il nemico era il comunismo, e questo trionfo contro il nemico ha fatto veramente del male all'azione cattolica, che invece sarebbe stata condotta da uomini come Arturo Paoli verso un più grande servizio dell'uomo e della spiritualità, fatti che si ripresentano regolarmente, per esempio quello che è stato chiamato la scelta religiosa, di nuovo bloccata, il fatto di non voler vincere è sempre una cosa difficile. Allora ha pensato bene di ritirarsi, quasi di nascondersi, come dice lui, quando ha preso un tempo di distanza andando da Don Sirio Politi, ho bisogno di dormire qualche ora in pace. Questo mostra bene che aveva dato tutto di sé, ma che rimaneva anche una persona con le fragilità delle persone umane. Legato ad amicizia con Don Sirio Politi, persona oggi abbastanza dimenticata, ma che è stato un gran prete che viveva nella darsena del porto di Viareggio, lavorando, con una casa molto accogliente e con idee a volte esagerate, a volte partiva, perché aveva un carattere toscano, quindi molto vivo, a volte un po', diciamo, esagerato, insomma, partiva lanci in resta, forse non sempre con ragione, però era qualcuno che ci credeva sul serio. Il pensiero e l'azione e le parole di Arturo Paoli diventavano sempre più incisive, sempre più forti, e naturalmente hanno dato fastidio, ma purtroppo sono i giornali laici che si sono impadroniti un po' della questione, come succede sempre, e hanno un po' parlato di due chiese, quella del Vaticano e quella di Arturo Paoli, insomma, per cui lui ci è rimasto malissimo, ne ha sofferto tantissimo, perché se c'è stata una persona fedele alla gerarchia, anche se in disaccordo e parlando in disaccordo ma fedele, è stato lui, sicché è stato letteralmente mandato in esilio, è stato nominato cappellano militare in una nave, no, cappellano di una nave, ecco, non militare, no, non l'avrebbe mai accettato. Il cappellano di una nave che andava e veniva dall'Argentina, ha fatto solo due viaggi, non ne ha fatti tanti, però poi dopo si è ritrovato in Argentina, dove la sua opera di liberazione degli oppressi è stata grandissima e gli ha procurato grandissime noie dalla parte dei governi che allora erano ferocemente dittatoriali. Sappiamo l'Argentina quanto ha sofferto. Però è così che provvidenzialmente Arturo Paoli ha scoperto l'America Latina, che è stata poi un mondo e una chiesa che avevano grandemente bisogno della sua profezia e che lui ha amato e che ha fatto sua terra. La Chiesa gerarchica non l'ha sostenuto, ma come vi ho detto non ha mai rotto con la Chiesa. L'amore per Gesù Cristo era grande, appunto Gesù Amore, libro sconvolgente e grandioso, meraviglioso. La formazione in Azione Cattolica gli hanno dato una solidità nella fede e nella fedeltà alla Chiesa che sono state la sua grande forza, anche perché credo che sono state portate dallo Spirito Santo attraverso delle righe complicate della storia. Dopo i 40 anni, a 42 anni, il desiderio di vivere fra i poveri e di lavorare, desiderio espresso già in precedenza, ma di cui il Vicariato di Roma non gli ha mai dato il permesso. Il Vicariato di Roma ha dato il permesso a dei preti di vivere nelle baraccopoli negli anni 70, i primi sono 71-72. E lui, e poi la segreteria di Stato anche non gli dava il permesso, dipendeva da questi, però ha incontrato il Père Boyon, cioè ha incontrato prima un piccolo fratello di Gesù e poi che l'ha presentato al Père Boyon e ha riconosciuto rapidamente la sua vocazione, la vocazione di sempre. E lì l'hanno mandato, rapidamente oggi saremo molto più prudenti, l'hanno mandato rapidamente nel deserto algerino in un noviziato molto esigente, che ha fatto sì che era morta la cultura, la educazione libresca ed era nata la fede libera. La fede libertà. La scoperta della fede libertà è stata una scoperta di gioia. Nel noviziato ha fatto un'esperienza decapante di essere nudo e di non avere relazioni per un anno e mezzo, salvo che con i suoi confratelli. Pochi o nessun libro da leggere. Per una persona intellettuale non è facilissimo, e con questo deserto che chi l'ha vissuto anche solo pochino sa quanto il deserto scava e spoglia. E proprio Carlo Carretto, il suo amico dell'Azione Cattolica, anche lui un po' deluso dal giro che aveva preso l'Azione Cattolica e che tendeva a ritirarsi, una visita di Carlo Carretto gli fa comprendere il valore di essere senza importanza, che è un po' la spiritualità dei piccoli fratelli. Lui, molto leader, ha scoperto di essere senza importanza. Sono cose che sconvolgono un uomo. Dopo il noviziato, fratello Arturo passa al ramo dei piccoli fratelli del Vangelo più missionari dei piccoli fratelli di Gesù, che erano semplicemente lavoratori. È stato mandato con altri fratelli a fondare la prima fraternità in Italia, in Sardegna. Devo dire che, conoscendo un po' i piccoli fratelli di Gesù e anche quelli del Vangelo, come piccolo fratello del Vangelo è stato un po' anomalo. Molta predicazione, molti incontri, molte attività che non sono proprio la caratteristica dei piccoli fratelli di Gesù. Ma lo spirito rimaneva molto fedele alla sua vocazione. Era un contemplativo. Cercava la solitudine e l'adorazione, ma soprattutto questo lo cercava nello stare in mezzo ai piccoli. Sicché dove c'erano i piccoli, lui si sentiva di casa e ha detto: dove si creano delle amicizie, là nasce la patria. Dopo la Sardegna, di nuovo un lungo tempo in Argentina, questa volta come piccolo fratello. A Fortin Olmes, un posto che è stato conosciuto un po' da tutta Europa, grazie anche a lui, insomma, e vive delle esperienze molto forti che lo confermano nella sua scelta di servizio dei poveri e di monaco nel cuore. Si pone il problema del celibato e trovo che le pagine sul celibato sono di una bellezza straordinaria. Per lui il celibato è strettamente legato al servizio dei poveri, ma non per una questione c'ho più tempo, ma perché per lui il fatto di avere una donna, una famiglia, era un ritorno al privato. Per un monaco il dire mio, le cose mie, mia moglie, sono sempre cose che stonano. Il ritorno al privato per lui però voleva dire abbandonare il suo dono totale a Gesù e quindi ai poveri. Un celibato al servizio dei poveri, e tanto che dice: non ho mai perso la mia fedeltà a Dio, parlando del celibato, e di delle donne che gli sono girate intorno, come normale, perché è tutt'uno con la scelta di vita per i poveri. E poi anche prende Maria ed è totalmente monaco nel suo sguardo su Maria. La sua verginità è il segno di un nulla, dell'uomo spogliato. E allora questo ci fa capire, anche questo suo sguardo su Maria, ci fa capire perché ha così strettamente legato il suo celibato all'amore dei poveri. Non funzionale, un celibato non funzionale, non appunto per avere la libertà, perché era capace di amare, ma proprio perché legava il dono a Dio e il dono ai poveri in modo indissolubile. La stessa cosa per la sua adesione alla teologia della liberazione, se ne parla ancora. Se c'è stato qualche cosa di doloroso e di non capito, è stato proprio tutto il movimento della teologia liberazione, spinta all'eccesso dalla non comprensione. Ogni gesto dell'uomo è politico, anche Gesù aveva dei gesti politici, ogni scelta è politica. La sua adesione a Cristo povero, e in questo era figlio di Carlo de Foucault, non portava direttamente a una lotta politica, ma in pratica era qualcosa di ancora più esplosivo. E naturalmente i potenti, soprattutto quelli dell'America Latina, e purtroppo anche i potenti nella Chiesa, l'hanno capito e contraddetto. L'America Latina è stata, bisogna ricordarselo, evangelizzata dagli oppressori, dai conquistatori, e non ha avuto martiri nella sua cristianizzazione. In caso erano martiri gli altri. Nel XX secolo finalmente, scusate questa parola, ma finalmente l'America Latina ha avuto i suoi martiri. Perché una chiesa che non è bagnata dal sangue dei martiri non può fiorire. Noi purtroppo, scusate, viviamo ancora dei martiri romani, insomma. No, ne abbiamo avuto anche qualcuno in questo secolo, nel secolo scorso. I fedeli di Cristo hanno davvero versato il loro sangue in America Latina. E l'hanno versato dalle mani di chi diceva voleva difendere la cristianità. Questa è la unicità dell'America Latina. E la gerarchia, dopo i primi grandi vescovi del dopoconcilio, pensiamo al cardinale Arns e a Elder Camara, si è ripiegata in un servilismo dei potenti, con la scusa che viene da veniva da 80 anni di lotta al comunismo, che è diventato per l'America Latina, prima era per l'Europa, adesso poi è diventata per l'America Latina, negli ultimi decenni del secolo scorso, un grande spauracchio per non toccare, che impediva di toccare situazioni di uno scandalo atroce. Ora, questo Arturo Paoli lo vedeva chiaramente e non lo sopportava e ha parlato. Ha rischiato anche la vita, non solo una volta in modo chiaro, ma anche tante altre volte. Si sa che in America Latina si fa presto a far fuori qualcuno di scomodo. Devo dire, anche perché è un mio grande amico, che gli è stato accanto in quegli anni, poco ma sufficientemente, un suo confratello, del piccolo fratello del Vangelo, Mario Grippo, che è un grandissimo contemplativo, ma non col naso per aria, insomma. Un uomo molto concreto, molto radicale, molto coerente, di una grande contemplazione, ma anche di un coraggio disarmante, tanto che un contadino, un boscaiolo ha detto di lui: vive come pensa e come parla, come per dire una cosa stranissima. E questo gli ha dato, l'ha mantenuto nella sua vocazione contemplativa. Sono sicuro, perché è difficile stare un pochino con Mario Grippo, che è ancora vivo, senza esserne proprio marchiati. Allora, in tutto quel tempo, Argentina, Nicaragua, Brasile, vissuto con l'importanza dell'illusione socialista cristiana e la lotta contro la tentazione di violenza, l'ha vissuto cercando sempre l'ultimo posto, in questo tempo duro, pericoloso, con grandi amarezze e delusioni, anche grandi gioie. Delusioni date anche, e direi una delle più grosse, mi spiace dirlo, ma dalla visita del Papa Giovanni Paolo II in America Latina. Da buon polacco era fortemente anticomunista, lo ricordiamo quasi tutti, e non ha capito che l'America Latina non era la Polonia. E quindi ha avuto degli interventi in America Latina che hanno fatto molto soffrire e molto danno. Per cui c'è stata una distanza, ma con fiducia, di Arturo Paoli da Giovanni Paolo II. Fedeltà. Tanto che ha detto, parlando del Nicaragua, del sandinismo, se la gerarchia cattolica avesse accolto con fiducia questo movimento, eccetera, anche se aveva delle note comuniste, ciò che rappresentava il movimento, avremmo visto qualcosa di assolutamente nuovo, il venire alla luce di tutta la forza rivoluzionaria del Vangelo. Sarebbe apparso il vero volto di Gesù. Perché tarda questa epifania? Questa frase mi sembra estremamente importante. Dice tutto di Arturo Paoli e della situazione in America Latina. Invece la Chiesa si è schierata dalla parte del capitalismo. L'Occidente non ha colto l'importanza e il significato, l'occasione, proprio il tempo favorevole, come dice San Paolo, che presentava la teologia della liberazione, che era una speranza contro ogni speranza. pur aderendo alla teologia della liberazione, in Arturo c'è sempre stata una piccola distanza, anche una grande distanza, perché è rimasto fedele alla Chiesa. E qui è tutto il senso della sua profezia. E come tutti i profeti, non è stato capito da coloro che più dovevano cogliere il messaggio. Il mondo conquistato era altro. E l'altro non è stato incontrato, conquistato ma non incontrato. Non è stato riconosciuto nella sua dignità, è stato solo oggetto di conquista politica, sociale, economica e religiosa. E quindi lotte, lacrime, sofferenze e anche paura, ma l'ultima parola di Arturo è: l'esistenza è bella. Non è facile, ma è bella. E questo è qualche cosa che dobbiamo continuamente ripetere, perché dire oggi non è facile sembra quasi che ci sia un aspetto negativo. E invece l'esistenza non è facile, ma è bella. E questo è davvero uno degli ultimi messaggi grandi che lascia a noi. Pur non girando più tanto per il mondo, a 98 anni, fratello Arturo continua a svegliare la Chiesa con la luce che attinge da quell'amore che ha sempre contemplato.